Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Mercoledì abbiamo l'appuntamento con la rassegna stampa russa e quindi do il benvenuto a Tatiana Santi Ricordo, giornalista italo-russa con il doppio passaporto. Ogni tanto è bene ricordarlo.
Sì, doppio passaporto e doppia nazionalità soprattutto, perché il passaporto non sempre coincide con la nazionalità di una persona. Quindi orgogliosamente italiana e russa. Ciao Carlo, ciao a tutti.
Allora, noi abbiamo dalla prossima settimana, avremo anche una novità perché la rassegna stampa dalla prossima puntata avrà anche una parte in cui interattiva, diciamo, in cui risponderemo alle domande che ci avranno rivolto nel frattempo dalla puntata precedente i nostri ascoltatori. Quindi Tatiana, tu potrai rispondere alle domande dei nostri ascoltatori che vogliono sapere avere delle informazioni sulla Russia, no? Da un punto di vista anche delle abitudini, anche informazioni di tipo anche pratico, no?
Sì, perché secondo me la Russia è uno di quei temi che interessa tanto il pubblico, non solo perché è un paese interessante come tutti i paesi al mondo, ma perché ci sono poche informazioni su questa cultura, su questo popolo, sulle abitudini dei russi, su questa cultura. Quindi effettivamente secondo me è interessante lanciare questo tipo di, chiamiamola proposta, vediamo come verrà accolta da voi cari amici che ci seguite, che seguite il Vaso di Pandora. Quindi potrete fare le domande che interessano di più voi, quindi che cosa avete sempre voluto sapere della Russia ma non siete riusciti a scoprire, quindi questa è la vostra occasione, fate le vostre domande che andremo a scegliere e selezionare, speriamo di rispondere ovviamente a tutto piano piano, comunque secondo me può essere interessante, vediamo come reagirà il nostro pubblico. Secondo me la Russia comunque affascina e intriga sempre, quindi le domande secondo me dovrebbero esserci domande.
Penso anch'io di sì, perché chi segue la rassegna stampa russa del mercoledì, il nostro appuntamento del mercoledì, sicuramente è interessato a questo mondo, quindi credo che le domande non mancheranno di sicuro. Quindi dalla prossima puntata ci sarà una parte di rassegna stampa che ovviamente sarà più breve rispetto a quella anche di oggi e poi spazio appunto alle risposte alle vostre domande, quindi le aspettiamo già per la puntata, per la prossima. Noi abbiamo questa puntata tutta dedicata invece alla rassegna stampa, ci sono parecchi punti direi molto interessanti e quindi cara Tatiana ti cedo subito la parola. Qui la prima notizia riguarda diciamo la strategia, no, nel conflitto russo-ucraino e quindi entriamo subito nel vivo, prego.
Sì, partiamo dalla prima immagine che ci mostra la regia, numero uno, un articolo tratto da RIA Novosti, si parla degli obiettivi russi. I militari russi infatti adesso intendono intensificare gli attacchi sui punti strategici legati alla logistica dell'avversario dell'Ucraina, quindi a dirlo è Shoigu, che è il capo del Ministero della Difesa. Attacchi quindi più intensi anche contro i depositi di armi occidentali. Ci tengono sempre tanto i russi a sottolineare questo aspetto, quindi dove finiscono le armi occidentali sono degli obiettivi che vengono colpiti proprio per primi da parte dei russi. Washington, viene detto in questo articolo di RIA Novosti, per evitare il collasso totale delle forze armate ucraine, ha intenzione, come sappiamo, come abbiamo letto dalle notizie di questi ultimi giorni, ha intenzione di inviare 61 miliardi di dollari a Kiev, quindi ci sono state tante polemiche, tanti scandali, quindi progetti di legge passati alla Camera, sì, se non sbaglio, quindi che devono essere anche poi appoggiati da parte del Senato. Ad ogni modo è molto probabile che alla fine ci sarà la firma di Biden e che questi soldi verranno inviati. Ma che cosa cambierà per la guerra? Shoigu dice convinto: questi soldi, le nuove armi che l'Occidente invia all'Ucraina, non cambieranno assolutamente di una virgola il corso della guerra. Tutte le armi verranno eliminate, verranno liquidate. L'unica differenza è che verrà ritardato ancora di più, verrà ritardata la fine del conflitto. E anche qui i russi sottolineano sempre che questo appoggio militare, ma anche finanziario di Kiev da parte dell'Occidente non fa che aumentare le morti degli ucraini, quindi non solo dei soldati russi, ma soprattutto della parte ucraina. E anche qua volevo dire giusto due parole: sappiamo di questa nuova legge che è uscita sulla mobilitazione generale in Ucraina. E abbiamo visto che adesso, secondo queste ultime leggi, questi cambiamenti che sono stati firmati da Zelensky, approvati, vengono inviati veramente tutti, praticamente tutti gli ucraini, anche gli invalidi di diverso, ovviamente, diversi gruppi di invalidità. Quindi ci sono stati oggi, anche leggevo su Telegram, su diversi social, è morto anche un ucraino affetto, malato di epilessia. Quindi insomma vengono inviati veramente tutti. Adesso non so chi ormai non possa venire più inviato in guerra. Quindi insomma la situazione è questa. Tra l'altro i documenti, i consolati, da quello che ho capito, ucraini in giro per l'Europa non faranno più documenti per l'espatrio che possono permettere agli ucraini di viaggiare o spostarsi. Quindi insomma tante misure vengono fatte, ricordiamocelo, quindi è veramente peggiorata di tanto la situazione da parte ucraina, mobilitazione totale, quindi ecco.
Però, quindi è molto interessante anche quell'aspetto, non verranno più dati, concessi documenti per l'espatrio, proprio per evitare in maniera radicale, per prevenire la diserzione in pratica, ecco.
Sì, queste misure che fino a questo momento non erano state adottate anche all'estero, proprio perché ci sono comunque i consolati o comunque quelle rappresentanze dell'Ucraina anche all'estero che rinnovavano i documenti ai cittadini ucraini, ai profughi o comunque a chi si trova fuori dall'Ucraina. Ecco, adesso non lo faranno più, stando appunto alle ultime notizie che ho letto. Quindi insomma sì, si cerca di inviare il più possibile ucraini, come sappiamo purtroppo inviati alla morte, però l'Occidente è quello che insomma adesso per il momento sembra voler continuare su questa strada. Ecco, quindi Shoigu, il ministro della difesa, ha risposto così: il corso della guerra non cambierà anche con questi 61 miliardi di dollari, anche con le nuove armi che arriveranno dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Europea. Semplicemente più morti e la fine di un conflitto sempre più lontana all'orizzonte, questo sì.
Guarda, aggiungo che ho letto proprio oggi che la Danimarca invierà alcuni caccia F-16 all'Ucraina, quindi diciamo rispetto agli F-35 un aereo già obsoleto, però voglio dire in questo senso qui l'Europa sta perseguendo, anzi l'Unione Europea, gli stati europei stanno perseguendo in questa loro chiamiamola strategia, ecco, mettiamola così.
Sì, secondo sì, le proprie scelte insomma che sono state fatte, la strada la stanno sì perseguendo la stessa, ma vediamo tra le vittime in guerra, a parte i soldati, militari, civili purtroppo muoiono in tutte le guerre, ma a morire sono anche i giornalisti. Infatti se prendiamo l'immagine numero 2 tratta da Izvestia, qui si parla di un'intervista che è stata rilasciata da Valentina Matviyenko. E si tratta del capo del Consiglio federale, dell'Assemblea federale russa. Ha definito l'uccisione del reporter di guerra russo Semyon Yeremin come un attentato terroristico. Questo l'ha detto in un'intervista rilasciata a un giornalista molto famoso in Russia, Dmitry Kisilov. Questo reporter di guerra è stato ucciso da un drone, lascia a casa una moglie e una piccola bambina, una figlia. Come dicevo, in guerra, nelle guerre, purtroppo vengono appunto uccisi, ma spesso anche volutamente uccisi, i giornalisti, perché sono quelle persone che documentano i fatti e che vogliono raccontare che cosa accade realmente nei punti caldi, nei posti più pericolosi al mondo, cioè i campi di battaglia, le trincee, le guerre, insomma. Yeremin non è un caso isolato, purtroppo sappiamo che muoiono troppo spesso i giornalisti. Addirittura, secondo me, c'è chi ha smesso di mettere questa targa, sappiamo, con la scritta inglese press, stampa, proprio perché spesso vengono uccisi volutamente, sono dei veri e propri obiettivi, e quindi non è la prima volta che anche dei giornalisti russi vengono uccisi da parte ucraina. E in questa intervista quindi Valentina Matviyenko lo definisce come un attentato vero e proprio terroristico, ma poi, come ho detto più volte, anche molti rappresentanti politici ucraini non l'hanno mai nascosto, l'hanno detto anche apertamente che i giornalisti russi, o come li chiamano loro, i propagandisti russi, devono essere uccisi, l'hanno detto proprio sotto alla luce del sole, quindi non sono informazioni che uno non deve andare a cercare, come dire, o a non solo delle telefonate che vengono intercettate, cioè vengono dette davanti ai
microfoni. Sì, sono delle dichiarazioni praticamente ufficiali, ecco.
Sì. Ecco, quindi insomma questo mi fa pensare, volevo giusto spendere due parole secondo me importanti per questo mestiere che è sempre più raro oggi, che è quello dei reporter di guerra, che io rispetto tantissimo per questo lavoro che fanno, per questa ricerca della... e secondo me questo è il vero e proprio lavoro del giornalista, che oggi è molto prezioso.
Non come quelli che se vanno nel paese in guerra stanno in hotel, voglio dire, stanno nelle stanze di hotel magari a un bel po' di chilometri dal fronte, no?
Sì,
e quindi ecco, cioè fanno i giornalisti, i reporter per modo di dire, insomma, no?
Sì, questo avviene spesso appunto i giornalisti
Anzi, mi sembra che sia abbastanza la regola anche tutto
questa è la
sommato.
Regola, si trovano magari nella capitale del paese dove avviene la guerra, in posti più sicuri, da dove documentano, ma non fanno altro che passare le notizie che arrivano comunque sia dalle più grandi agenzie di informazione, quindi possono essere come la Reuters
Sì,
o altre.
sono là in loco per poter dire che sono là, ma poi all'atto pratico non serve a niente, insomma.
Sì, è un mestiere che non viene per niente appoggiato, c'è da dire anche questo, i più coraggiosi partono nonostante tutto, ma sappiamo ci vogliono delle assicurazioni speciali, proprio perché sono luoghi rischiosi e le redazioni oggi non vogliono investire in questo tipo di informazione perché innanzitutto non conviene raccontare spesso quello che accade realmente, ma è molto più semplice fare copia e incolla di notizie che, come dicevo, arrivano comodamente da agenzie di informazione come la Reuters ed altre, per lo più statunitensi, queste sono quelle che circolano nelle redazioni europee. Ad ogni modo non si investe, quindi non si vogliono spendere soldi, non si vogliono fare le assicurazioni ai giornalisti che si ritrovano quindi un pochino abbandonati, quello intendo il reporter, no, di guerra, quindi uno o parte e rischia la vita, come hanno fatto tante persone, come fanno tanti giornalisti, ragazzi, giovani oggigiorno. Ecco, quindi da parte delle redazioni diciamo non c'è tutto questo interesse nel favorire il lavoro del reporter di guerra, questo va detto. E io vorrei anche ricordare l'uccisione di Andy Rocchelli, il reporter giovanissimo di guerra italiano che è stato ucciso dalle forze armate ucraine e per cui non è mai stata fatta giustizia tutt'oggi ed era un ragazzo ecco, italiano, un reporter italiano, quindi volevo esprimere ecco, le mie condoglianze ai suoi genitori che soffrono tantissimo anche oggi per questo, morto assassinato, appunto ucciso in Ucraina. Continuando sempre con la nostra rassegna stampa, se prendiamo l'immagine numero 3, ho preso diverse citazioni da questa intervista che ha rilasciato Valentina Matvienko, secondo me molto interessante, quindi una bella intervista lunga dove però viene espressa appunto la posizione russa su diversi temi, fra cui anche questi famosissimi attivi russi di cui con Carlo abbiamo parlato tantissimo, come vi ricordate gli attivi russi congelati in Unione Europea, in diverse banche, quindi parliamo di una cifra di 300 miliardi di dollari. Ebbene, che cosa ha detto Valentina Matvienko? Ha raccontato delle conseguenze che avrà l'utilizzo di questi attivi russi, perché è un po' quello che ha detto Washington secondo i progetti di legge che sono stati approvati. Si parlava di sanzioni alla Cina, di miliardi da inviare a Kiev, ma anche si parlava dell'utilizzo di questi famosissimi attivi russi, quindi da utilizzare, da inviare per la ricostruzione dell'Ucraina o per altri, insomma, fini che non sono ben specificati. Quindi che cosa accadrà? Innanzitutto verrebbe distrutta l'economia mondiale, secondo Valentina Matvienko, un passo senza precedenti nella storia proprio mondiale, distruggerà quindi l'economia, la fiducia che si ha nell'economia, è un passo ovviamente illegale, del tutto illegittimo. In Europa lo capiscono molto bene che non può essere attuato questo tipo di piano, ha detto Matvienko. Cito, gli europei sanno che da parte nostra ci sarà sicuramente una risposta e l'Unione Europea perderà molto di più della Russia da questo tipo di scelta. Infatti anche qui c'è da dire, per essere onesti, proprio oggettivi al massimo, che se negli Stati Uniti già firmano questi progetti, hanno proprio intenzione di utilizzare questi beni attivi congelati, abbiamo visto però un po' di reticenza, no, Carlo, in Unione Europea. Abbiamo visto che più paesi hanno espresso qualche dubbio sia sulla legittimità di tale misura che sulle conseguenze catastrofiche che avrebbe sulle economie europee, sull'euro stesso come valuta, sull'economia globale, cioè ne seguirebbero delle conseguenze negative veramente per tutti i cittadini europei. per tutti i paesi europei. Quindi la Russia questo lo sa benissimo, vede quindi gli equilibri, capisce i dubbi che hanno i paesi europei, e infatti non a caso parla proprio di quelli nell'intervista. Dice: gli statunitensi si sanno proteggere, sanno utilizzare le proprie strategie, si sanno difendere. Dice: ecco, invece gli europei devono capire che le conseguenze sarebbero veramente devastanti per l'economia.
Guarda, diciamo che la Russia è forte del fatto che diciamo evidenza concrete sotto gli occhi, il tempo gioca a favore della Russia, perché lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto che i calcoli contro la Russia, le sanzioni eccetera, le misure erano completamente sballate, non hanno funzionato. La Russia sta crescendo molto a livello economico, no? L'economia, hanno allacciato e hanno intensificato dei rapporti internazionali con altri paesi non occidentali, perché dopo l'Occidente c'è tutto il resto del mondo, lo ricordiamo, no? Ecco, e quindi il tempo di fatto sta giocando a favore della Russia e a sfavore del mondo occidentale, l'Europa in particolare più che gli Stati Uniti.
Sì, infatti quello che ha detto Matvienko in questa intervista è proprio questo, che gli Stati Uniti, cioè a me piace molto questo pragmatismo di Mosca, perché dice proprio le cose come stanno, non deve fare giri di parole. Cioè, i russi sono molto diretti in generale, anche come cultura, spesso perciò vengono visti, possono sembrare antipatici, ecco, io direi così, perché hanno questa particolarità dell'essere molto diretti. Uno può parafrasare, può fare tanti giri di parole, i russi solitamente sono molto diretti e mettono tutto, ecco, come dire, ogni cosa sul proprio scaffale, non sulla propria mensola, c'è tanto ordine. E quindi la Matvienko ha sottolineato, ha detto le cose proprio come stanno, cioè che gli Stati Uniti vogliono schiacciare l'Europa, lo vogliono fare economicamente, lo vogliono fare politicamente, dal punto di vista della difesa. Questo è già, come dire, sempre stato così. L'Europa, l'Unione Europea è un vassallo degli Stati Uniti, adesso però si vuole appunto alzare di livello questo tipo di status di vassallo, quindi sia politicamente e anche economicamente. Ora l'Unione Europea è totalmente schiacciata. Questa è la definizione ufficiale che ha fatto Valentina Matvienko, che mi sembra veramente che in una frase abbia riassunto tutta la geopolitica occidentale che stiamo vedendo, ma cose che non diremmo mai in Unione Europea, che nessun leader ammetterà mai, che il proprio paese e la propria parte di mondo, la propria Europa e Unione Europea è totalmente schiacciata dagli Stati Uniti. Cioè, non lo sentiremo.
Sarebbe una missione a ritroso, in pratica, postuma, del dire abbiamo sbagliato tutto, in pratica, no? Quindi ammissioni del genere, soprattutto da persone, da figure come quelli che sono ai vertici delle cancellerie europee, che quindi hanno un'autostima, no? E un ego evidentemente molto grande, perché se no non avrebbero fatto quel percorso, sono cose praticamente impossibili da ammettere e da escludere che vengano ammesse dai diretti interessati.
È una posizione questa, quella europea, che la Russia ha sempre interpretato in maniera corretta, nel senso che, esprimendomi in maniera un pochino così semplice, volgare, la Russia non ha mai visto nell'Unione Europea, nei paesi europei, un nemico. Non l'ha mai percepita come un vero e proprio avversario, anche da un punto di vista geopolitico, perché sapeva la posizione, gli obblighi che ha l'Unione Europea nei confronti degli Stati Uniti, questo suo status da vassallo. Quindi effettivamente aveva sempre un approccio diverso con gli europei, con i politici anche europei, per non parlare dei popoli europei, che sono sempre amici, sempre stati amici per i russi. L'Europa, i russi adorano, si sentono molto europei i russi. Quindi questo Mosca l'ha sempre visto, no? Che l'Unione Europea è sempre stata obbligata a determinate misure, che le ha fatte non convinta, come dire, non convintamente contro la Russia. Quindi diciamo che questo aspetto la Russia l'ha sempre tenuto in considerazione, preso in considerazione. Oggi però, come non mai, è sotto gli occhi di tutti che l'Europa però è totalmente schiacciata economicamente, quindi quanto questo status possa durare non ci è chiaro, però ecco, la Russia lo vede e lo comprende.
Nella stessa intervista, Tatiana, c'è un altro passaggio, no, molto interessante della Matvienka.
Sì, è molto interessante. Ho preso la numero 4, l'immagine presa da Kommersant. Infatti, ho preso da diversi media dove tutti citano questa intervista importante al capo del Consiglio federale. Ha spiegato perché l'Ucraina non può venire, non può essere definita come uno stato terrorista. Spesso tra giornalisti, intendo giornalisti russi, si usano insomma termini altisonanti, appunto paesi, ma anche noi spesso lo usiamo, quello è un paese terrorista, è uno stato terrorista, c'è chi esagera un po' quei termini. La Matvienka ha spiegato che non è corretto farlo perché manca proprio come concetto nell'ambito del diritto internazionale. Non esiste questo tipo di concetto, quindi non è corretto definirla così. Per quanto riguarda il regime, invece, come l'ha definito lei, di Kiev, in quel caso sì, è tutta un'altra storia. Possiamo dire che usa metodi terroristici, a partire già dal colpo di Stato che c'è stato tanti anni fa, come sappiamo, a Kiev. Inoltre l'Ucraina, come ripete ultimamente molto spesso il Cremlino, organizza ed è coinvolta in diversi attentati terroristici, che vengono appunto organizzati e sostenuti con l'aiuto della CIA e di altri servizi occidentali. Quindi qua ha citato l'uccisione del giornalista russo che vi dicevo, il reporter di guerra di cui non credo si sia detto nulla in Italia, se non sbaglio.
Non mi risulta.
Sì, non ho comunque controllato in maniera approfondita, però dico sono quei giornalisti che vengono un pochino, ecco, dimenticati, abbandonati così, sia durante il lavoro e poi quando vengono uccisi, vengono proprio, come dico io, doppiamente uccisi, cioè non si parla di questo enorme contributo che fanno dando la vita, rischiando la vita per l'informazione. Ecco, anche questo, come la Matvienka ha definito anche questo un attentato terroristico, ma vengono fatti, organizzati diversi attentati anche nel Donbass e non solo, contro figure, diverse cariche politiche, quindi è proprio un metodo, un modus operandi, secondo il Cremlino, del regime di Kiev. Quindi creare e organizzare attentati contro giornalisti russi, contro dei rappresentanti politici. Quindi ecco, insomma, effettivamente ha quindi fatto questi distinguo. Lo Stato non può essere definito proprio ufficialmente come uno Stato terrorista, ma i metodi utilizzati dal regime di Kiev, quello sì. Questo, e ha citato anche l'attentato fatto al centro commerciale, che come ti dicevo la settimana scorsa è stata approvata questa pista, è stata ribadita la pista ucraina, coinvolta quindi gli ucraini nazionalisti sarebbero coinvolti in questo attentato, ma è appunto uno dei tanti che abbiamo visto. Sono stati fatti attentati contro altri giornalisti, per esempio contro la Dugina, che è figlia di Dugin, o un altro giornalista Tatarsky è stato ucciso nel bel mezzo di San Pietroburgo in un bar, tra l'altro provocando anche vittime civili innocenti vicino a lui. Quindi insomma non è l'unico caso, non è l'unico attentato che si può chiamare così, proprio attentato terroristico. Ma vediamo invece adesso per quanto riguarda le misure economiche che vengono prese dall'Occidente. Quindi prima parlavamo degli attivi russi congelati, se prendiamo la notizia numero 5 tratta sempre da Kommersant, vediamo che cosa rientra nei piani degli Stati Uniti. Adesso stanno studiando delle sanzioni contro le banche cinesi per la loro collaborazione con la Russia. Di fatto taglierebbero fuori dal sistema finanziario mondiale tante banche cinesi. Questo sarebbe il piano, come possiamo, folle degli Stati Uniti. Questo perché? Perché secondo gli statunitensi la Cina appoggerebbe anche militarmente tramite il commercio, diversi accordi appunto bilaterali, ma anche da un punto di vista militare appoggerebbe la Russia. Tra l'altro è bene ricordare che Blinken si trova proprio più giorni durante la sua visita ufficiale in Cina, dove si è recato Blinken proprio per affrontare questo tema. Quindi secondo gli statunitensi spaventare la Cina, diciamo così le cose come stanno, quindi sta minacciando questo paese di fatto, dicendo che taglierà le sue banche dal sistema finanziario, quindi in altre parole toglierà l'accesso, lo toglierà a queste banche al dollaro, all'utilizzo del dollaro, per le banche che lo stanno utilizzando, questo per frenare Pechino e per impedire che continui questo
appoggio. Mi sembrano un po' mosse e disperate, perché ancora la settimana scorsa, due settimane fa, la segretaria del Tesoro americano Janet Yellen è andata a sua volta ancora tornata a Pechino a breve distanza dalla visita precedente, ma perché la situazione per gli Stati Uniti nei rapporti proprio economici con la Cina è estremamente critica. Quindi queste mosse mi sembrano, a dir poco, un azzardo, mi sembrano queste mosse americane.
E ad ogni modo le visite dei rappresentanti statunitensi sono sempre molto più frequenti, come dicevi tu, infatti si susseguono adesso.
Però sono loro che vanno in Cina, sì. Perché sempre è fondamentale notare le dinamiche, no?
Esatto.
Sono i vertici americani che vanno in Cina, non sono i vertici cinesi che vanno in America. È
No,
molto
questo,
meglio
questo
notarle queste cose.
Sì, è bene ricordarlo, ma non avviene solo con gli statunitensi. Dicevo appunto, il rivolgersi anche a Xi Jinping ultimamente da parte di diversi leader europei, quindi non solo statunitensi, diversi rappresentanti politici, quindi ci si rivolge spesso, effettivamente si va, ma anche nei mesi scorsi, anche l'anno scorso, mi ricordo, si susseguivano, poi partono queste visite, tra l'altro una dopo l'altra, dei leader europei. A volte avviene così.
Ricordiamo l'ultima, la settimana scorsa, di Olaf Scholz, cancelliere tedesco, che all'aeroporto di Pechino è stato ricevuto niente meno che dal vice sindaco. Niente meno dal vice sindaco. Cioè anche quello è un po' uno schiaffo, come dire, vabbè, sei qui, ti accogliamo in qualche modo.
Il tappeto rosso c'era oppure no? Non mi ricordo.
Non ho controllato, forse ci sarà stato, ma
Forse
insomma,
ci
dai,
sta.
che venga accolto dal vice sindaco, il cancelliere tedesco, cioè, già questa è una specie di umiliazione, dai, mettiamola così.
E ad ogni modo sono quelle visite che ci spiegano appunto come funziona il mondo, come dicevi tu. Quindi notiamo chi va da chi a chiedere che cosa. Quindi insomma vediamo che è una persona a cui i paesi chiedono tanto oppure chiedono di non fare, insomma, e vediamo il peso che hanno i diversi paesi, quindi sullo scacchiere attuale geopolitico. Hai notato una cosa particolare. A proposito di cose strane e curiose, c'è la notizia successiva, la numero 6, tratta da Rebecca, che io quando l'ho letta non ho ben capito come mai accada questa cosa. Effettivamente è molto strano. La Turkish o Turkish Airlines, quindi la compagnia aerea principale turca, continua a negare a diversi voli a passeggeri russi che transitano attraverso la Turchia, quindi in particolare attraverso Istanbul, per recarsi in America Latina. Questo sta avvenendo molto spesso, quindi tanti passeggeri vengono tolti proprio dagli aerei. Cosa avviene? Cioè loro arrivano ad Istanbul come transito, si siedono su un altro aereo, fanno scalo per poi dirigersi in diversi paesi dell'America Latina, ma dalla compagnia aerea turca, dalla Turkish Airlines, vengono tolti proprio dall'aereo tanti passeggeri russi. L'ambasciata russa in Turchia infatti ha consigliato a tutti questi passeggeri, questi che hanno avuto questa grande disavventura, di denunciare la compagnia aerea no, non è chiaro, spesso la Turkish Airlines non spiega, non dà spiegazioni perché toglie questi passeggeri. A volte lo spiega dicendo che le misure di accoglienza, le misure migratorie dei paesi finali, del punto finale del loro viaggio, quindi dei paesi latinoamericani, sono delle misure più stringenti per i passeggeri russi, quindi bisogna avere una cartella enorme di documenti, comprese le prenotazioni, il biglietto di ritorno, diverse conferme, anche economiche, di sussistenza poi lì, di soggiorno. Comunque danno risposte molto vaghe. Effettivamente io non devo informarmi, non riesco a capire perché questo stia accadendo con la Turkish Airlines, tra l'altro
Sì,
appunto.
tra l'altro da parte della Turchia, quindi un paese sicuramente in ottimi rapporti, no? con la Russia.
Sì, quindi questa è una notizia molto strana, molto curiosa, ma sono veramente tanti che guardano qui social i russi che si ritrovano fuori dall'aereo, proprio li fanno scendere, dopodiché tutti gli altri passeggeri di nazionalità, diciamo, migliori proseguono il viaggio verso l'America Latina e i russi
Beh,
viceversa.
tu hai dovuto transitare, se non mi ricordo male, per notare anche a Istanbul nel tuo ultimo viaggio che hai fatto, no? Un paio di mesi fa a Mosca.
Sì, ho transitato sì, più di una volta, ho proprio scelto questa rotta, quindi dalla Russia verso l'Italia, transitando proprio a Istanbul. Sì, effettivamente è uno di quei cieli che non ha mai chiuso alla Russia. Diciamo che in Europa è proprio l'unico, se vogliamo, che non ha chiuso i cieli alla Russia. È stato quello snodo che ha permesso agli europei di continuare i viaggi verso la Russia e ai russi di venire in Europa. Quindi effettivamente questa notizia mi ha un attimo
Sì.
allertato, per come mai? Vediamo, cerchiamo di approfondire.
Cercheremo di capire, certo.
Sì, ad ogni modo non è piacevole, non mi pare del tutto corretta questa cosa, ovviamente, perché vengono fatti scendere solo quelli russi, non capisco la motivazione effettivamente, se hanno visti e se hanno documenti in regola, quindi non è molto bella come situazione. Ma vediamo la prossima notizia particolare che ci fa capire anche... che in Russia comunque sia la minaccia, la sicurezza è presente, vengono prese tante misure ulteriori aggiuntive di sicurezza dopo gli attentati che abbiamo visto. Se vediamo la numero 7, tratta della TASS, viene detto in questo articolo che il reggimento immortale non si terrà il 9 maggio di quest'anno 2024 in presenza dal vivo. Proprio per le minacce alla sicurezza, verranno utilizzati altri formati per le celebrazioni importantissime del 9 maggio e soprattutto di questo reggimento immortale. Per chi non lo sapesse, dico due parole velocissime, è questo reggimento composto dalle fotografie dei soldati, dei parenti dei russi che sono morti durante la seconda guerra o la grande guerra patriottica, come viene definita dai russi. Il 9 maggio, che è il giorno della vittoria dell'Unione Sovietica contro il nazismo, contro la Germania nazista, è una celebrazione, perché festa non è appropriato come termine, è proprio questa celebrazione molto sentita da tutti i russi. Si svolge, come sapete, la parata storica sulla Piazza Rossa, ma si svolge di solito il 9 maggio anche questo famoso reggimento immortale. Perché immortale? Perché i parenti di questi soldati, che ovviamente non ci sono più, dei veterani che hanno dato la vita per la vittoria, però sono immortali perché sfilano attraverso queste fotografie che portano i parenti di chi non c'è più per le strade di Mosca, per le strade di diverse città russe, quindi viene chiamato reggimento immortale, quindi la memoria non è mai finita. Tutti si ricordano l'enorme contributo dei soldati sovietici e di tutti quegli uomini, delle donne, di tutti i ragazzi, di tutti quanti i sovietici che hanno contribuito dando la vita per sconfiggere il nazismo. Questo nel 1900, come sappiamo, dal 41 al 45, e il reggimento immortale non si svolgerà in presenza, quindi non ci sarà questo fiume che ogni anno si riversava, questi fiumi di persone.
Immagino sia un'esperienza molto, molto toccante, molto coinvolgente, immagino.
Sì, io l'ho fatto, io ho partecipato.
Hai partecipato?
Sì, io ho partecipato, anch'io con la mia famiglia abbiamo portato la fotografia del nostro parente che ha combattuto, quindi in prima linea, quindi e ho partecipato, sì, a qualcosa di molto forte, cioè proprio un impatto.
Che voi avevate un parente, io credo che non ci sia famiglia in Russia che non ha un parente, no? Che è deceduto nella guerra patriottica, credo che sia un'eccezione non averne uno.
Sì, anche secondo me è una grande eccezione, quindi sicuramente un nonno, se non un nonno, uno zio, o una nonna, una bisnonna, quindi sì, è molto difficile che ci siano famiglie non coinvolte direttamente. Ovviamente si parla di ricordi, di memorie che per i russi sono vivissimi, la memoria storica è uno dei temi più importanti in Russia, lo vediamo anche dalla parata del 9 maggio e dalle celebrazioni che vengono svolte. Purtroppo quest'anno è stata presa questa decisione per motivi, ripeto, di sicurezza, perché non potete capire le migliaia di persone che si riversavano per le strade, e quindi ovviamente è una situazione più difficile da gestire, nonostante le misure di sicurezza siano molto sviluppate in Russia, nelle città principali, però per non rischiare è stato annullato, quindi verrà fatto, immagino, online, diversi video, si parteciperà da casa, come viene descritto in questo articolo. Comunque sia, tutti i russi ogni 9 maggio cantano anche le canzoni di guerra, e che non parlano solo di guerra, le canzoni che di quegli anni, che però i temi erano i più diversi, anche l'amore, la famiglia, appunto, erano quelle canzoni che riuscivano a far andare avanti, ecco, i soldati, insomma, a sopravvivere a quell'orrore che è la guerra, insomma. Ci sono però anche le canzoni, c'è anche questo, c'è una cultura legata a questi temi. Insomma, il 9 maggio per i russi è importantissimo, il 9 maggio. Con te a volte abbiamo raccontato, no? Parlato di diverse celebrazioni, diverse festività, e il 9 maggio è qualcosa che unisce assolutamente tutto il popolo, che ricorda sempre, ogni anno, come sempre, tutta la famiglia, indipendentemente dall'età, anche i più giovani, ringraziano i veterani dando loro dei fiori, regalandoli. Ormai sono purtroppo pochissimi, perché i veterani vivi oggi, durante la guerra, avevano sì e no 15 anni, cioè sono rimasti proprio gli ultimi, chi era giovanissimo durante la guerra, oggi appunto ha più di 80 anni.
Si parla di almeno di 80 anni fa. Quindi.
Si parla sì di persone che adesso hanno ovviamente più di 80, hanno 90 anni, che erano giovanissimi in guerra, quindi i veterani sono molto pochi, ma quando ci sono vengono regalati loro i fiori, vengono abbracciati e gli viene detto grazie, grazie anche dalle generazioni più giovani, proprio il 9 maggio, quindi viene chiamata una festa con le lacrime agli occhi, viene definita così nelle canzoni, ecco, quindi volevo giusto dire che cosa significa per i russi il 9 maggio e soprattutto il reggimento immortale, perché è immortale, giusto, ecco una parola.
Volevo allora, devo dirti, sei riuscita a coinvolgere anche me in questa cosa qua, mi ha molto toccato questo aspetto, volevo condividerlo con gli amici nostri ascoltatori.
Sì, e ti capisco perché sono degli avvenimenti molto, molto toccanti che coinvolgono proprio il profondo delle persone, questo collegamento con i nostri parenti, con chi è venuto prima di noi, con chi ha dato la vita, come dicono sempre anche i russi, perché noi oggi possiamo vivere e ammirare il cielo, quindi effettivamente c'è bisogno di pace, di un cielo sereno, questo è quello che tutti dovrebbero invocare oggi, perché ci sono state persone in passato che hanno dato la vita proprio perché terminassero gli orrori delle guerre, quindi il ricordo di queste persone è importantissimo oggi, secondo me, oggi più che mai. Questo è quello che volevo dire, ma tornando alla rassegna stampa e a queste misure di sicurezza, da dove vediamo che qualcosa comunque in Russia è cambiato, che quindi ci sono dei pericoli anche legati ai droni, per esempio, di cui spesso ho parlato, lo vediamo dalla notizia numero 8 tratta da Kamira Stant, dove il Ministero degli Interni russo ha proposto di fornire ai campi estivi per i bambini, che anche questo è un tema molto sviluppato in Russia, è pieno di campi estivi, è molto importante sviluppare proprio tutte le strutture, tutti i programmi per i più piccoli, anche d'estate soprattutto, e quindi di fornire questi campi estivi con dei sistemi, con delle misure di sicurezza antidrone. Quindi questo ci fa comunque capire quali siano i rischi, cioè come vivono molte città anche di confine in Russia, da dove sono, voglio ricordare, sono state evacuate tantissime famiglie, tantissimi bambini, per esempio se parliamo di Belgorod o comunque, come vi dicevo, alcune regioni che si trovano in città al confine, sono proprio stati evacuati molti bambini per sicurezza, per i droni che comunque continuano a colpire diverse, molte città russe, e anche qua quindi per evitare conseguenze gravi o danni, perché i droni comunque comportano tanti danni e anche tanti traumi, potrebbero comportare, quindi ecco stanno già adottando, studiando delle misure, come mettere al massimo in sicurezza tutti i luoghi più frequentati dai bambini.
Quindi stiamo vedendo in pratica delle due ultime notizie di questa rassegna stampa, le due ultime finora, di quelle di cui hai parlato, il pericolo, diciamo, di attacchi terroristici, perché di questo non sono azioni di guerra, a questo punto sono sarebbero attacchi terroristici, stanno condizionando comunque in qualche modo la vita, le abitudini e le ricorrenze, gli appuntamenti in Russia, almeno nella parte più vicina, diciamo, alla zona dell'Ucraina.
Sì, secondo me era importante dirlo, perché effettivamente io con i reportage parlo spesso di Mosca, dove ti ho raccontato quando mi trovavo lì direttamente che non si sente nell'aria questo, come dire, la guerra, non si percepisce lo stato di guerra, anche se il paese è coinvolto direttamente in questo, nell'orrore della guerra. Però mi sembrava giusto sottolineare che alcune cose però sono cambiate, soprattutto vicino al confine, dove addirittura sono stati evacuati, ripeto, molte famiglie, i bambini sono stati evacuati e quindi frequentano altre scuole, cioè c'è stato proprio tutto un lavoro dietro per portarli in sicurezza. E come avete visto, anche il Ministero adesso degli Interni sta studiando al massimo per evitare problemi o tragedie legate ai bambini.
Credo che questo, Tatiana, queste misure siano state condizionate anche dall'attentato delle scorse settimane al Crocus City Hall di Mosca, anche questo avrà influito, no?
Esatto, ha influito anche per il 9 maggio, come vi dicevo, che è stata annullata questa marcia, chiamiamola così, questa celebrazione così importante importante per tutti i russi che attendono tutto l'anno proprio per unirsi nelle celebrazioni con i ritratti dei propri parenti, ed è tutto legato sì a questo rischio che è molto elevato, quindi questo ci fa capire, no? Queste notizie ci fanno capire che i rischi sono alti legati agli attentati terroristici. Ma adesso volevo parlare di altre notizie sempre curiose, chiamiamole così, verso la fine.
Insomma, questa sulla Finlandia che stai per dare, oltre che curiosa, direi che è abbastanza triste, no? Cioè, nel senso, anche preoccupante, se vogliamo, no? La Finlandia che è entrata da poco è entrata nella NATO, spiega tu uno dei primi effetti.
Sì, vediamo l'immagine numero 9 presa da Interfax. In Finlandia chiuderanno il museo di Lenin, tra l'altro il 22 aprile, se non sbaglio, era proprio compleanno di Lenin, che funzionava in Finlandia dal 1946. Fino al 3 novembre resisterà ancora questo museo, dopodiché verranno smantellate definitivamente tutte le installazioni, tutte le esposizioni di questo museo storico. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, questo era considerato un luogo veramente particolare, totalmente ricostruito tra l'altro nel 2016, ed era il primo museo su Lenin creato al di fuori dell'Unione Sovietica. E oggi, perché fino al 3 novembre comunque è attivo, e oggi è l'unico esistente fuori dai confini della Russia, quindi l'unico museo dedicato totalmente a questo leader, a questa figura, al socialismo anche. Cosa sorgerà al posto di questo museo dedicato a Lenin? Ci sarà un museo dopo il 3 novembre inteso dedicato alla storia finlandese e russa, quindi comunque sia ci sarà un museo ed è già qualcosa, che non ci sia una discoteca o...
Sì, vero.
No, ci sarà almeno un museo, perché ogni volta che io vedo chiudere musei o teatri, secondo me l'anima delle persone muore un pochino, muore sempre di più, ed è una cosa che voglio dire anche dell'Italia, cioè, almeno su Roma per esempio sono tantissimi teatri che stanno chiudendo, anche teatri storici. Secondo me questo è un grave sintomo, cioè è un sintomo che ci mostra in che condizioni si trova la cultura di un paese. Non solo non viene sostenuta o non vengono fatti, come dire, degli investimenti, ma viene proprio tagliata, vengono tagliati i fondi alla cultura, i teatri vengono chiusi, i teatri che servono proprio come nutrimento dell'anima delle persone, perché non esiste solo il consumismo, le macchine, il cibo, esiste anche qualcosa di superiore che viene chiamato anima, e l'anima di solito viene nutrita da cose come il teatro, la cultura, i musei, quindi ecco, quindi ogni volta che chiudo un museo, secondo me tutti dovremmo rifletterci un attimo quando chiudono i teatri. È molto triste, effettivamente.
Chiudono i musei, i teatri, aprono i ristoranti e i fast food.
Ecco, esatto. Ed è questo un po' il sintomo dei tempi moderni che viviamo. Secondo me è molto importante oggi salvare la cultura, perché, come ha detto un grande russo del passato, anche lui strumentalizzato oggi ovviamente politicamente, che è Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, ha detto che la bellezza salverà il mondo.
Mondo, certo.
Secondo me questo è corretto, però ci vogliono persone che salvino anche la bellezza, perché la bellezza potrà pure salvare il mondo, ma ci vogliono persone che pensino ancora oggi al bello, alla cultura e alla bellezza. Il bello invece è qualcosa che è stato totalmente, come dire, ignorato e bistrattato dalla nostra epoca moderna. Secondo me il bello non è più importante come all'epoca dei greci o degli antichi.
No, perché se nutre l'anima, e l'anima non deve essere nutrita, l'anima deve essere boicottata, quindi il bello deve essere bandito, diciamo, mettiamola così.
Sì, ed è secondo me è molto preoccupante, cioè noi non ci abbiamo fatto caso negli anni, eppure questo è accaduto, ma l'estetica deve essere, come dicevamo, collegata appunto all'etica, non sono due cose che possono viaggiare separate, eppure l'epoca moderna ha deciso di boicottare, come hai detto tu, io direi di distruggere, uccidere il bello, cosa che gli antichi non avrebbero mai capito oggi, no? Domando si sarebbero preoccupati tantissimo dicendo: ma come? Cioè, volete distruggere?
Secondo me non ci avrebbero nemmeno pensato, perché era una cosa probabilmente fuori dalla loro forma mentale, quindi probabilmente non ci avranno neanche mai pensato.
Sì, ma vi ricordate durante la settimana scorsa, durante la rassegna stampa, abbiamo parlato di questa intervista particolare che ha fatto Carlson dopo Putin, ha intervistato anche Pavel Durov.
il fondatore di Telegram. Ah, benissimo, ecco, con
Sì,
questa
questa è
notizia
la
veniamo a
notizia.
questa ormai famosa intervista. Prego, Tatiana.
La numero 10 tratta d'Herb K, ma come si è svolta questa intervista? Diciamo che ha avuto successo, non come quella fatta a Putin, quindi Putin batte duro, diciamo, un 10 a 1, diciamo così.
Certo, naturalmente.
Però è stata comunque sia sì, interessante, almeno per me è stata interessante perché ho comunque preso, mi ha dato diversi spunti di riflessione. Ripetiamo, Pavel Durov, questo imprenditore ricchissimo, ma appunto che ha fatto tante invenzioni per i social russi. Prima di fondare Telegram ha fondato Vkontakte, che è il social russo più usato, è come Facebook, ma il Facebook russo, significa in contatto. Vkontakte ha solo 21 anni, ha creato quel social, il primo social russo. Dopodiché ha fondato Telegram perché l'ha fondato perché non esisteva un sistema di messaggistica sicuro, cioè criptato, come si suol dire, cioè sicuro. Siccome aveva questa necessità di scrivere al fratello senza essere spiato, intercettato, ha dovuto creare da zero questo social che si chiama Telegram per avere dei messaggi sicuri. L'intervista che ha fatto Carlson a Pavel Durov si è svolta a Dubai perché a Dubai si trova l'ufficio di Telegram. Tra l'altro, Durov ha spiegato che la decisione è caduta su Dubai, aveva prima pensato le diverse città papabili, ce n'erano tante di città papabili, ma poi a Dubai si è trovato meglio, sia da un punto di vista fiscale, ma non solo, anche come permessi, come amministrazione, insomma, tutto molto più semplice rispetto all'Occidente, ha detto, rispetto all'Europa stessa o anche agli Stati Uniti. Lì si trova il suo ufficio. E la cosa che non sapevo di Durov è che ha vissuto in Italia tanto, quando era piccolo, è andato nelle scuole italiane, le ha frequentate, io non lo sapevo questo, mi è sfuggito, non so come mai. Quando c'era ancora l'Unione Sovietica, la sua famiglia si è trasferita proprio in Italia, lui ha iniziato a frequentare, come ho detto, le scuole, senza sapere la lingua, nessuno credeva in lui, ha detto nell'intervista. Poi invece a fine anno in Italia ha avuto dei successi enormi, gli insegnanti sono rimasti senza parole, vedendo questo ragazzino russo che ha imparato subito la lingua e ha avuto grandi successi. E una cosa interessante e importante, secondo me, per tutti, che ha detto le pressioni che ha subito Telegram. Ha detto che Durov non sono arrivate tanto dai governi, come di solito noi diciamo, noi pensiamo, ma dalla Apple e da Google. Cioè, le pressioni maggiormente subite da lui in persona e dal suo social Telegram, derivavano non dai governi, ma da queste due, chiamiamole così, come possiamo definirli? Da due
Da queste
istituzioni.
multinazionali high tech che io potrei dire tranquillamente che sono più potenti e contano di più dei governi.
Sì, è quello che ha detto Durov, ma ha fatto tantissimo
Appunto,
riflettere, perché noi
beh.
tendiamo a pensare ai governi che appunto censurano, ai governi che sono cattivi, brutti e cattivi, ai regimi. No, no, lui ha spiegato che altro che i governi, cioè il vero pericolo, i veri rischi arrivano da Google, per esempio, perché quando Google decide di censurare, lo fa immediatamente, senza render conto a nessuno, toglie app, intere applicazioni, chiude l'accesso a interi paesi, cioè Google fa un po' come gli
La
pare.
libertà e la democrazia imperversano in queste azioni. Sì.
Quindi ecco, mi ha fatto molto riflettere effettivamente che dai, non ci pensiamo molto spesso, ma è proprio da questi sistemi che noi veniamo monitorati o subiamo delle censure, proprio da questi grossi sistemi dai quali dipendiamo in molto e appunto subiamo però molto troppo spesso e volentieri diverse censure. Parlando del suo social Telegram, ha detto che le cose vanno veramente molto bene. Secondo me questo appunto spaventa tanto anche di Telegram, questa possibilità, questa libertà che c'è di informazione, questa pochissima censura o quasi inesistente che vediamo sul social russo. Questo effettivamente deve mettere tutti in guardia, sia me, che ho un canale su Telegram, anche voi avete un canale su Telegram. Quindi effettivamente, potrebbe essere preso di mira. Telegram spaventa tanto per questo suo essere così libero. Però ad ogni modo ha detto che a partire da adesso, in un anno, la quota degli utenti attivi mensili dovrebbe raggiungere addirittura 1 miliardo, cioè 1 miliardo di utenti dovrebbe totalizzare da adesso, nel giro dell'anno. Quindi, insomma, i numeri di Telegram sono veramente in crescita.
Incredibile.
Sono veramente incredibili, al momento sono 900, se non sbaglio, milioni gli utenti quelli attivi e nel giro di un anno dovrebbero raggiungere 1 miliardo. Quindi, insomma, vediamo quanto durerà questa.
Secondo me, con queste tendenze di crescita, secondo me ci metteranno anche meno di un anno arrivare al miliardo. Mm-hmm. Questa è una mia impressione.
Vediamo, ad ogni modo però spesso viene preso, come dire, nel mirino Telegram, quindi dobbiamo effettivamente monitorare e stare molto attenti, vedere come reagiranno da tutte le parti a questo social, che effettivamente ha tanti lati positivi. E giusto per chiudere la rassegna stampa...
Questa ultima notizia, anticipo, è molto, molto interessante questa qui, Tatiana, perché è un sondaggio, no? Lo anticipo in qualche modo... che riguarda i russi, quindi quello che ti appresti a dire è molto, significativo.
Sì, quali io volevo chiudere così, l'immagine numero 11 tratta da Kommersant, che molti hanno paura dei russi, no? Almeno stando agli articoli italiani, ai media occidentali, però di che cosa hanno paura i russi? Ecco, vediamo un attimino, la volevo mettere così, rigirare in modo filosofico. Quali sono le paure maggiori? Sono stati effettuati diversi sondaggi in Russia e riguardano i primi mesi del 2024, quindi dall'inizio fino adesso, aprile 2024. Al primo posto ci sono i droni, quindi effettivamente questo è stato uno dei temi che è una delle paure più stabili anche a partire dall'anno scorso, durante tutto l'anno scorso, secondo il sondaggio che ho studiato, e anche i primi mesi dell'anno 2024 non fanno eccezione. Quindi al primo posto i russi citano proprio i droni, quindi intendono i droni ucraini che vanno a colpire.
In quanto droni, in quanto paura di azioni terroristiche in pratica.
Sì. Azioni terroristiche, esattamente, e soprattutto proprio derivanti dai droni, perché è qualcosa di molto, come dire, recente comunque, riguarda l'ultimo anno, sì, che gli attentati terroristici hanno sempre fatto paura, adesso però c'è questa parola, droni, soprattutto droni. Dopodiché, questo mi ha un po' sorpreso, però effettivamente fra le altre paure ci sono diversi incidenti che si sono verificati alle infrastrutture magari un po' più vecchie, qui si parla dei condomini, dei palazzi residenziali che durante l'ultimo inverno hanno avuto qualche problemino, effettivamente, quindi perché sono comunque strutture datate, quindi con le tubature, insomma, tra le paure c'è anche questo, che si rompa qualcosa, esploda qualcosa, quindi questo era il secondo posto. Dopodiché vediamo anche gli attentati terroristici veri e propri, quindi non solo collegati ai droni, ma come abbiamo visto al Croco City Hall non c'erano droni, ma c'erano altro. I droni non c'erano, però c'era comunque sia tanta paura e tanto orrore in ugual modo. Dopodiché questo attentato terroristico ha fatto emergere tante paure diverse, hanno notato gli esperti che hanno condotto il sondaggio. Quindi tutto è partito dall'attentato che ha fatto riemergere questa paura, no, di possibili attentati, ma anche altri temi collegati ad esso. Per esempio il ritorno della pena di morte, perché... Dopo l'attentato terroristico sono stati tanti, no, i dibattiti nel paese, in televisione, dove c'è chi ha fatto un po' riesumare questo tema accantonato già da parecchio tempo, che è quello della pena di morte. E questo attentato però ha fatto un pochino rinascere diverse paure, diversi dibattiti vecchi, un pochino di paura anche nei confronti degli immigrati, per esempio. Sappiamo appunto che la nazionalità anche degli attentatori appunto erano di diversa nazionalità, non erano di nazionalità russa, e spesso questo avviene negli attentati terroristici, quindi anche lì, cioè, magari può nascere un pochino di diffidenza nei confronti degli immigrati, comunque sentimenti negativi spesso basati sul nulla, che però vediamo si ricollegano alla paura principale, che è quella degli attentati. Quindi ecco, questo era interessante nel sondaggio, vedere come un evento tragico poi fa riemergere nella popolazione paure dimenticate,
certo.
Sì, e piacevolmente già, come dire, sepolte, no? Nella memoria. Invece poi basta una cosa effettivamente molto tragica, come abbiamo visto, per cambiare un attimino atteggiamento, e ecco, sono tornate molte paure. Poi una cosa che mi ha stupito effettivamente, perché pena di morte, immigrati, attentati terroristici, droni e poi topi e roditori. C'era anche questa risposta effettivamente molto curiosa. Non so dovuta a che cosa, ad ogni modo c'è anche la paura di questo, non so, attacchi da roditori o infestazioni, non ho idea, però questo mi ha incuriosito, questa risposta sui topi, l'ho trovata un po'
Ci
fuori
sono
luogo.
altri aspetti che hanno rilevato il sondaggio sulle paure?
Guarda, io mi sono appuntata a questa, droni, incidenti alle infrastrutture, attentati terroristici.
Perché, ecco, teniamo presente che è un sondaggio sulle paure, dei russi, ma, nell'ambito di una società, quella russa, che non è certo timorosa, no? È paurosa. Sono ben altre le società, no? Le popolazioni timorose, tra queste ormai sono diventati gli europei, quindi la popolazione russa mediamente non è una popolazione timorosa, diciamo, no? Paurosa.
No, infatti molti problemi derivano anche da questo, no? Si parla di questa grande anima russa, lo è sia dal punto di vista positivo che negativo. Spesso i filosofi che mi piacciono, anche i russi, tipo Berdyaev, cercando di decifrare quest'anima russa e i suoi problemi anche, li associava alla grandezza anche dei propri territori che sono sconfinati, e quindi è una popolazione, un popolo che ha quest'anima grande, ma che non riesce, ma non è totalmente equilibrata, non è così equilibrata come quella europea, che è più ordinata, le idee un pochino più ordinate in testa, come il proprio territorio, no? Che vediamo anche dall'alto, volendo, come è strutturato, molto più coltivato, molto più diviso in settori. Quello russo non ne vedi la fine, però è anche un problema perché è difficilmente amministrabile, troppo grande, tutto troppo grande, nel bene e nel male. Quindi ecco.
E guarda, questa direi che è la conclusione perfetta e che ci rimanda proprio alla prossima puntata, al nostro prossimo appuntamento la settimana prossima, perché hai dato uno spaccato anche qui, no? In maniera molto interessante della psicologia di popolo russa. Quindi noi rinnoviamo l'invito ai nostri amici ascoltatori a fare delle domande, a porti delle domande per capire meglio la psicologia, no? La società russa, e anche domande, come dicevo prima, anche di tipo anche pratico, no? Ecco,
Sì,
quindi tutto
esattamente.
ciò, sintetizzandolo con un titolo, tutto ciò che volete sapere o volete conoscere della Russia.
Esattamente, fatevi avanti, mi raccomando, è la vostra occasione, quindi attendiamo tante domande interessanti di tutti i tipi. Vogliamo dare spazio veramente a voi, perché secondo me è quello che un po' manca, dare spazio agli utenti in generale dico, si tende a parlare tanto, però io mi pare molto bello come gesto quello di dare più spazio agli utenti, cioè sentire che cosa preoccupa loro, quali sono le loro paure, i loro pensieri, ma anche le loro domande, giustamente,
La loro
perché
curiosità.
le loro curiosità, sì, perché è quello che noi dobbiamo fare come servizio, cioè deve essere un dialogo, deve essere un dialogo, quindi è bello appunto anche questa interazione. Quindi mi
Quindi
raccomando.
appuntamento in questo senso con le domande fin dalla prossima puntata, mercoledì prossimo. Siamo in chiusura, grazie come sempre per la rassegna stampa a Tatiana Santi. Grazie.
Grazie, grazie Carlotta, grazie a tutti.
Appuntamento a mercoledì prossimo, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.